Ed eccoci ritornati a una rubrica che ci sta particolarmente a cuore. Quest'oggi si parlerà di attacchi di panico, perché risultano essere piuttosto frequenti e anche i sintomi sono un po' complicati da poter riconoscere, anche per gli esperti. Addirittura a volte vengono confusi per infarto per altri tipi di malattie,
sì,
comunque di problematiche, no?
Le persone che vivono gli attacchi di panico pensano veramente a volte di stare per morire, perché c'è una grande alterazione fisica del battito cardiaco, della circolazione, quindi insomma è difficile sia viverli che riconoscerli, soprattutto superarli, quindi cerchiamo un po'.
Poi ci sono insomma tante curiosità, come mai vengono colpite soprattutto le donne, se qualcosa è legato al fattore ereditario, chi lo sa. Insomma, andiamo a scoprire molto di più sugli attacchi di panico, lo facciamo come al solito con la nostra professoressa di fiducia, Alessandra Graziottin. Buongiorno.
Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, buon lunedì.
Grazie. Allora, parliamo di attacchi di panico.
Molto volentieri. Innanzitutto i sintomi. Come dicevate bene, si tratta di sintomi molto eterogenei, molto vari, che possono simulare molte altre patologie. Innanzitutto la persona viene travolta, potremmo dire, dall'attacco di panico improvvisamente, apparentemente in pieno benessere. Ecco che il cuore comincia a battere all'impazzata, una tachicardia pazzesca che proprio sia il cuore in gola. Poi si comincia ad avere una sorta di tremore, si sente un'angoscia senza nome, di essere sul punto di morire. A volte le persone avvertono proprio un dolore acuto, toracico, dico: mamma, mi sta venendo l'infarto. C'è una sudorazione fredda, gelata, lungo la schiena, manca il respiro, c'è una sensazione di fame d'aria, come se una sorta di peso enorme comprimesso il terrace. Ecco che la persona ha proprio terrore, sente, come dicevo, l'angoscia di morire. Si ha la sensazione di testa vuota, la nausea che sale, c'è addirittura la paura di perdere il controllo di sé, qualcuno dice: mi sembra di impazzire. Ecco, sono tutte sensazioni estremamente angoscianti che sono conseguenti a un terremoto di adrenalina. Cosa vuol dire? Le nostre surrenali liberano improvvisamente grandi quantità di adrenalina e questa naturalmente va a colpire sia i centri cerebrali che governano la nostra vita neurovegetativa, quindi la pressione arteriosa, il ritmo del respiro, sia anche la sudorazione, naturalmente con la sudorazione fredda, il senso di nausea, perché viene colpito anche il sistema gastroenterico, sia anche i centri che coordinano la vita emotiva, ecco l'angoscia di morte, il senso affettivo proprio di qualcosa di tragico che sta succedendo, ma anche i centri cognitivi, cioè quella parte del nostro cervello che ci consente di affrontare in maniera adeguata le situazioni di emergenza. Ecco che allora, con questa sintomatologia così acuta, così improvvisa, così travolgente letteralmente, le persone hanno la sensazione veramente che stia succedendo qualcosa di irreparabile o quasi di morire. Corrono al pronto soccorso, adesso devo dire i medici sono molto più preparati, ma pensate che fino a pochi anni fa le persone avevano 3, 5, 6, 8 ricoveri prima di avere la diagnosi giusta che si trattava di un attacco di panico. Allora, l'altro dato importantissimo è dire: ma da che cosa è favorita questa situazione, giustamente perché le donne sono più colpite, e che cosa possiamo fare per prevenirli, per ridurne la frequenza e soprattutto anche l'intensità. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che questo disturbo ha una base genetica. Lo vediamo di più nei gemelli, interessa l'1,3% della popolazione generale, colpisce le donne due volte più degli uomini. Cosa interessante, ha anche un picco nell'adolescenza e uno intorno ai 45 anni, quando sono massime le fluttuazioni di questi ormoni formidabili che sono gli estrogeni. Allora la domanda è: ma perché le donne sono colpite due volte più degli uomini? Solo perché sono, tra virgolette, più sensibili o c'è qualcosa di più importante? E la ragione molto interessante è che delle quattro emozioni fondamentali che governano la nostra vita, che sono il desiderio, quindi la via appetitiva, la paura ansia, la collera e l'attacco di panico, noi abbiamo due sistemi, la paura ansia e la vulnerabilità all'angoscia di separazione che dal panico, che sono molto più rappresentati nelle donne e molto più sensibili agli estrogeni, anche per ragioni genetiche, perché sono legati alla sopravvivenza dei piccoli. Quindi c'è sempre una ragione profonda per la quale le cose succedono. Ecco che allora, avendo questi centri che sono più sensibili alle fluttuazioni estrogeniche, nel momento in cui questi ormoni variano, ecco che la donna avverte una maggiore sensibilità proprio biologica a rispondere in maniera esasperata a che cosa? A stimoli ambientali che aumentano la sua ansia. Quindi esiste una predisposizione genetica Tuttavia, non è detto che solo perché siamo predisposti le cose si verifichino, ma si verificano quando altri fattori personali o ambientali scompensano il sistema e fanno precipitare la predisposizione in attacco di panico reale.
Bene, parliamo dell'aspetto ereditario anche dell'attacco di panico. Quanto entra negli eventi per l'appunto di panico?
Sostanzialmente dobbiamo dire che la persona ansiosa è caratterizzata da un'ansia eccessiva, quella che viene chiamata ansia libera fluttuante. È un'ansia che potremmo definire di personalità. Le persone ansiose le conosciamo tutte, sono quelle che sono iperreattive a tutti gli eventi della vita, che vanno in allarme per piccole cose, mentre la persona tranquilla, come noi diciamo, no, cade il mondo e si sposta. Ossia, esistono due modalità che sto polarizzando in bianco e nero, di rispondere ai normali eventi, diciamo così, variati della vita, la capacità di adattamento. Ecco che allora queste persone che hanno quest'ansia eccessiva, quest'ansia libera, come si dice, fluttuante, avvertono dei sentimenti di preoccupazione nei confronti di qualsiasi problema, anche minimo. Vanno veramente in panico o in grosso allarme per situazioni anche, devono partire il giorno dopo, sono già in allarme 3 giorni prima. Persone normali fanno la loro vita normale, se devono partire semplicemente si preparano. Poi che cosa avvertono anche? Non appena c'è un minimo di disagio causato da eventi esterni o anche da preoccupazioni interne, cominciano ad aumentare una forte tensione muscolare. Sono persone, per esempio, che hanno spesso dolori somatici, dal mal di schiena al mal di testa, causato soprattutto il mal di testa di tipo tensivo, da contrazione quindi dei muscoli che partono soprattutto dalle cervicali. Sono donne che, tra l'altro, a causa di questa ansia, hanno meno capacità di concentrazione, quindi sono meno efficienti poi nella loro vita, perché perdono un sacco di energia proprio a rincorrere questi loro fantasmi, queste loro preoccupazioni, questa loro difficoltà anche di concentrarsi sui gesti o di piccoli compiti o grandi compiti quotidiani. Ecco che allora parliamo di un disturbo d'ansia generalizzato. E quali sono i sintomi cardinali? Attenzione. Innanzitutto una sensazione di irrequietezza e di inquietudine, come se ci fosse sempre un grosso pericolo che incombe sulla loro vita. Poi hanno una facilissima faticabilità, sono sempre stanche. Vi ricordo che il rapporto è 2-1, quindi ne soffrono anche i maschi, anche i maschi non ce l'abbiano. Che cosa vuol dire faticabilità? Significa che queste persone appena fanno qualcosina di più della basale della vita quotidiana cominciano a dire: ah, mamma mia, come sono stanca, spesso sono stanca la mattina appena si alza. Ecco, perché questo? Perché l'ansia, che è un sentimento di allarme che recluta moltissime energie, divora letteralmente tonnellate di energia vitale. Quindi la nostra energia quotidiana viene divorata soprattutto da quest'ansia libera. Poi naturalmente hanno difficoltà di concentrazione, la mente va a vuoto, non riescono a focalizzarsi su un problema, quindi anche sul lavoro rendono molto poco, hanno grosse difficoltà, magari il collega o il superiore dice qualche cosa, raccomanda di fare qualche cosa, dopo 2 secondi se lo sono già dimenticato. Sono molto irritabili, quindi c'è anche un'aggressività reattiva. Hanno disturbi del sonno, questo è molto importante, hanno un sonno leggero, non riposante, risvegli frequenti precoci, spesso la mattina si svegliano e dicono: sono più stanchi di quando sono andata a letto ieri sera.
Ecco.
Allora qual è il punto? Che con tutti questi sintomi ci rendiamo conto di qualcosa. Da un lato che si tratta di un disturbo da non sottovalutare, che riduce la qualità della vita personale, ma anche delle persone che vivono con noi, sia nella famiglia, sia sul lavoro, e che soprattutto non va banalizzato perché merita tutta la nostra attenzione. Ecco che allora possiamo dire che ci sono dei rimedi veloci, che possiamo dire, perché il tempo stringe come sempre, che ci aiutano a prevenire l'attacco di panico. Allora, innanzitutto, stili di vita regolari. Poi, evitare le situazioni stressanti o comunque cercare di affrontarle con calma, organizzandosi. Per esempio, se uno deve partire, è meglio avere una checklist di tutte le cose da mettere in valigia, di tutte le cose da fare, proprio perché questo aiuta a controllare l'ansia, che altrimenti diventa una fuori scala. Poi importantissimo il sonno, dormire 7, meglio 8 ore di notte, perché la carenza di sonno slatentizza la vulnerabilità all'attacco di panico. Fondamentale per tutte le donne e gli uomini in ascolto il movimento fisico attivo quotidiano, in particolare quello aerobico, jogging, la bici, la ginnastica aerobica, anche il ballo. Perché? Perché consentono di scaricare in modo sano, cioè motorio, l'ansia che altrimenti abita il nostro corpo e lo stravolge. importantissimo imparare un po' di yoga, tecniche di rilassamento, il respiro lento e profondo durante la giornata, evitare assolutamente caffè, tè, Coca-Cola, alcolici e naturalmente le droghe eccitanti, e poi avere ovviamente una buona vita in relazione, questo è il maggiore antipanico e antistress che noi possiamo avere, ma anche ricordare che esistono dei farmaci molto efficaci, quelli che noi chiamiamo gli inibitori della ricaptazione della serotonina, che oggi abbiamo visto avere una doppia azione, non sono solo modulatori dell'umore, ma sono specificamente ansiolitici. Ecco che allora, con un buon pacchetto di stili di vita, di buoni affetti e di farmaci quando servono, le persone possono non avere mai più l'attacco di panico e quindi non avere quell'emozione drammatica veramente di sentire una morte incombente.
Grazie.
Quindi si può affrontare e superare.
Andiamo al GR rapidamente, e tra l'altro ricordate come al solito i siti www.alessandragraziottin.it, www.fondazionegraziottin.org, dove potrete trovare tutto e anche riconoscere se si è vulnerabili all'attacco di panico. Ringraziamo chiaramente la nostra professoressa, la risentiremo venerdì, ora linea GR, noi torniamo tra poco.